Le amministrazioni territoriali stanno vivendo un momento autenticamente drammatico a causa della moltiplicazione delle incombenze che fanno loro carico e sicuramente della notevolissima diminuzione delle risorse a loro disposizione, con indubbi riflessi sulla stessa funzionalità dei servizi comunali. L'emergenza pandemica causata dal Covid-19 in Italia e la conseguente legislazione emergenziale con cui il governo ha imposto numerose misure restrittive finalizzate a contenere la diffusione del contagio hanno determinato e stanno producendo tuttora rilevantissimi effetti, in primo luogo sui contratti d'appalto in corso di esecuzione. Si tratta di uno scenario del tutto inatteso che sta mettendo a dura prova non solo le economie internazionali, con previsioni purtroppo che catastrofiche in termini di recessione e disoccupazione, ma anche da un punto di vista strettamente giuridico l'esecuzione dei contratti in corso. A fronte di ciò, le parti contrattuali interessate, i giuristi, il legislatore e fra breve anche i giudici sono chiamati a individuare soluzioni ragionevoli dirette a riequilibrare il sinallagma contrattuale che indubbiamente è stato eroso e travolto dall'emergenza pandemica. E quindi le soluzioni possono e debbono essere ricercate in tre direzioni: i principi civilistici, anche come reinterpretati dalla normativa emergenziale, la normativa emergenziale stessa, intervenente però in specifici e limitati settori, prestazioni individuali domiciliari, trasporto pubblico locale, regionale, scolastico, e c'è il codice dei contratti. Lo pone in evidenza il pregevole contributo di Massimiliano Alesio, il quale sottolinea come purtroppo siffatte direzioni costituiscono fonti del diritto talora alternative, tra l'altra accumulabili tra di loro, dando ovviamente un certo tipo di disciplina che viene ad essere configurata in ordine a una situazione che è indubbiamente complicata, diffusa, e l'articolo per l'appunto che noi proponiamo si propone di ricostruire tali fonti e sistematizzare i rimedi esperibili. Ovviamente i problemi dell'emergenza non potevano non riguardare anche i servizi demografici del comune. A distanza di qualche mese dall'inizio della gestione emergenziale si vive di spinte contrapposte ed è sempre più difficile quindi giustificare una simmetria nelle regole, proprio perché i servizi demografici entrano alle vite tutti a segnare nascite, matrimoni, morti, trasferimenti, e quindi in questo periodo subiscono la pressione di eventi che non si fermano. E insomma, significa operare una riflessione che viene effettuata da Manuela Bonfrate in ordine alla constatazione che una via per abbattere i divieti senza infrangerli, al fine di prevenire l'onda d'urto degli utenti al termine dell'emergenza, si snoda a partire da una corretta pianificazione indifferibile di ogni attività finalizzata al decongestionamento degli sportelli e al ripristino della regolare tenuta dei pubblici registri. E non si sottrae la valutazione in termini di criticità alla problematica dello smart working, certamente, come sottolinea il notevole contributo di Franchini e Lorenzo Spataro, è su un modello di organizzazione del lavoro fondato sulla fiducia e meno sul controllo, sugli obiettivi e meno sugli adempimenti, sulla restituzione alle persone flessibilità e autonomia nella scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti da utilizzare a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui risultati. Si tratta in sostanza di una rivoluzione culturale che richiede tempo per essere metabolizzata. Anche la stessa disciplina dei servizi pubblici richiede ovviamente in questo periodo di essere oggetto di una specifica verifica. E la tormentata regolamentazione delle società a controllo pubblico congiunto nelle ipotesi di pluripartecipazione è oggetto di disamina puntuale e accurata da parte di Rossana Mininno, che nel suo pregevolissimo articolo, oltre a delineare i tratti dell'evoluzione giurisprudenziale sul punto, ricorda che l'attribuzione di questa qualificazione del termine reca con sé una serie di conseguenze assolutamente non marginali, e cioè una serie di conseguenze che il testo unico delle società pubbliche reca a proposito degli articoli 6 sui principi fondamentali sull'organizzazione e gestione di queste società, l'articolo 11 che reca la fissazione dei requisiti dei componenti degli organi amministrativi di controllo, l'articolo 13 in materia di controllo giudiziario sull'amministrazione di queste società, l'articolo 14 sulla sulla crisi di impresa, l'articolo 19 in materia di gestione del personale, l'articolo 25 in materia di ricognizione e gestione del personale in servizio, l'articolo 26 sull'obbligo di adeguamento statutario e ovviamente anche la normativa sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione. Non è superfluo però rammentare i recenti arresti giurisprudenziali in tema di legittimazione e interesse a impugnare le delibere di controllo della Corte dei Conti su soggetti che, pur formalmente estranei al procedimento di controllo in quanto le delibere sono rivolte all'ente socio, privilegiano l'esigenza di un pieno rispetto del principio del contraddittorio e la possibilità quindi di impugnare da parte di questi soggetti anche queste delibere. Un altro settore in cui l'emergenza ha determinato l'applicazione di regole peculiari è quello dei contributi Covid-19, le famiglie, i cosiddetti buoni spesa alimentari. Se ne occupa un articolo di Maurizio Lucca che pone in evidenza anche una duplice esigenza sottesa all'applicazione delle contrapposte regole in materia di trasparenza da un lato e riservatezza dall'altro, e sottolineando la problematicità e soluzioni che non tengano conto del momento emergenziale. Queste problematiche evocano inevitabilmente e chiamano direttamente in causa ancora una volta, come avevamo già messo in evidenza nello scorso numero, la tematica della trasparenza amministrativa, che è messa a dura prova dall'emergenza Covid, e ancora una volta le riflessioni di Maurizio Lucca in un altro articolo sulle modalità di pubblicazione in formato aperto di documenti amministrativi mette in evidenza tutta una serie di elementi che riguardano per l'appunto la compatibilità con il codice dell'amministrazione digitale e con le normative che abbiamo testé richiamato, appena richiamato. E ovviamente queste considerazioni di fondo sono che vogliono essere da stimolo per la piena fruizione dei dati, estendendo la transizione digitale a tutti gli atti dell'amministrazione che possono essere riprodotte a seguito del trattamento necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica. In questi termini si esprime il puntuale articolo di Francesco Modafferi che descrive per l'appunto analiticamente la disciplina dei trattamenti nell'emergenza Covid e gli orientamenti delle autorità negli ambiti qui considerati, quindi a completamento di un quadro complessivo che evidentemente tiene conto sia della materia che avevamo detto contrattuale, sia della materia dei contributi, dei servizi pubblici locali, della materia del lavoro pubblico, insomma tutta una serie di elementi che avevamo già rappresentato e che sono contenuti all'interno del numero. E sulla stessa scia quell'autore focalizza l'attenzione anche su una pronuncia importante del Consiglio di Stato che opera il rigetto di un'istanza di accesso civico che aveva ad oggetto la conoscenza di dati rientranti tra quelli esclusi ai sensi dell'articolo 24,1 della legge 241 del 90, e gli mette in risalto che la soluzione trova il proprio fondamento nell'articolo 5 bis, comma 3, del decreto 33 2013, però con la garanzia che il diniego sia necessario per evitare un pregiudizio concreto all'interesse pubblico oggetto di tutela assoluta, così come dice il Consiglio di Stato. Secondo il Consiglio di Stato, infatti, la conoscenza dei dati contenuti nel sistema informativo è riconducibile all'attività di pianificazione e programmazione generale, che forma per l'appunto oggetto del divieto assoluto di cui è richiamato articolo 24,1. Ma ai fini di una disciplina ancora una volta relativamente a questi aspetti non può essere dimenticata la rinnovata valutazione e analisi compiuta dall'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, la sentenza è la 10-2020 questa volta, sull'accesso civico, i cui tratti salienti sono oggetto di individuazione e analitica spiegazione nell'articolo di Pietro Cucumile. La rubrica di Marzial Ban, che conclude questo numero, è dedicata non a caso sulla stessa scia degli argomenti che precedono l'emergenza Covid ed è incentrata in modo assai significativo su uno specifico modello di coprogettazione e rimodulazione dei servizi ai sensi dell'articolo 48 del decreto 18-2020. Non è un caso quindi che concludiamo questo numero proprio con riferimento a questi aspetti. Buona lettura.